Normalmente mi dicono che il giorno di Santo Stefano in questa messa faccio sempre la predica difficile. Non lo so, però mi dico, se è così allora manteniamo questa tradizione, instauriamo una tradizione, che il giorno di Santo Stefano si fa una predica difficile. Un po' me lo potete concedere, perché preparare una predica difficile è più facile che preparare una predica facile. Un po' se c'è una predica difficile e se poi effettivamente è così è un gesto di fiducia, perché uno che la fa pensa che potrà essere capita, quindi mi sembra una stima se effettivamente di questo si tratta. La festa di Santo Stefano esisteva da prima della festa del Natale, perché nei primi secoli i cristiani avevano bisogno di identificare dei martiri, perché furono secoli di persecuzione. Quindi dovevano avere davanti a sé dei modelli, delle persone a cui ispirarsi, mentre l'impero romano li perseguitava. Stefano fu uno di questi. Solo secoli dopo si fissò la data del Natale, quindi prima la festa del martire, poi la festa della nascita di Gesù. Ora noi lo vediamo tutti che queste due cose apparentemente cozzano tra di loro, perché la nascita di Gesù è un messaggio di vita, la festa del martire è un messaggio di morte. La nascita di Gesù parla di pace, di armonia, il martirio parla di un omicidio, di un conflitto che arriva fino all'omicidio. Però poi ci scaviamo dentro e ci accorgiamo che qualcosa di assolutamente comune c'è, perché che cos'è Natale? Natale è la festa del dono della vita da parte di Dio a noi uomini. Dio dona la sua esistenza nel Figlio. Che cos'è il martirio di Stefano? Il martirio di Stefano è la festa del dono della vita di un uomo concreto a Dio. È una sorta di restituzione per amore, è come se l'umanità dicesse: Dio mi ha così tanto amato che io lo amo nella stessa maniera, restituendogli quella vita di cui mi ha fatto dono. Quindi il fatto che le due feste siano vicine dice proprio questa circolarità dell'amore, che è un messaggio molto bello, perché l'amore è una cosa che una volta consegnato, una volta dato, mette in moto un meccanismo di restituzione estremamente significativo. E soprattutto il fatto che siano così vicine queste due feste ci fa riflettere su che cos'è la preziosità della vita. Se Dio della sua vita fa un dono, è perché il senso di ogni vita è donarla. E nel momento in cui Stefano dona la sua vita nel martirio, è perché trova senso in quel momento la sua vita. È perché il senso di ogni vita è che venga donata. E tanto più diventa preziosa la vita di un cristiano, quanto più la doni, tanto più marcisce, quanto più la conservi. E certo che ci lascia una domanda, una festa così, per cosa io sto donando la mia vita? Per che cosa la sto rendendo preziosa agli occhi di Dio? Ecco, però è inevitabile che ci sia un conflitto dentro queste pagine di Vangelo, dentro il racconto degli Atti, che balza subito ai nostri occhi. Perché la venuta di Gesù, l'incarnazione, porta a un conflitto? Perché? Che dovrebbe portare la pace. Beh, fino alla venuta di Gesù, finché Dio ha preso carne in Gesù, il modo con cui gli uomini pregavano la divinità era molto grande, molto ampio, un po' astratto, cioè ciascuno poteva trovare nella divinità quello che voleva, quello di cui aveva bisogno, e quindi c'erano, come dire, una molteplicità di dei, pensate al Panteon romano. Ma anche i greci erano così, ad Atene avevano un sacco di altari, ciascuno andava, pescava un po' con un grande supermercato religioso la divinità di cui aveva bisogno. Con l'incarnazione noi cristiani diciamo che Dio è lì, non è un po' dovunque, è quella persona concreta, quel modo di fare di Gesù, quel modo di parlare di Gesù, quel modo di agire di Gesù. Quindi che cosa ha fatto il cristianesimo? Il cristianesimo ha circoscritto l'idea di Dio, è chiaro, no? Ha detto: guarda che Dio non è un po' tutto quello che tu ti immagini, ma questa cosa precisa, Gesù di Nazareth. Quindi ciò che non è affine al modo di essere di Gesù di Nazareth non è Dio. Ora, se tu cominci a ragionare così, introduci un principio di conflitto, comprendi? Sì che lo introduci, perché l'altro non si ritrova più nelle coordinate. e dice, beh, ma se questo allora non è Dio, io sono nel torto, e tu cristiano gli dici, ma forse no, però un pochino anche sì, sei nel torto. E così cominciano le liti e i litigi. Allora noi ci dobbiamo chiedere, ma il cristianesimo che cosa ha fatto quindi nella storia rispetto all'umanità? L'ha arricchita o l'ha impoverita? Perché se prima potevamo avere una molteplicità di visioni di Dio, ciascuno trovare la sua, e onestamente ancora oggi succede così, e dopo con Gesù invece Dio è quella cosa precisa, ci siamo arricchiti o ci siamo impoveriti? È stata una ricchezza e una povertà per la storia dell'umanità, l'evento cristianesimo, quindi l'incarnazione di Dio. Questa è una domanda seria. Noi cosa diciamo? Noi pensiamo al modo con cui facciamo le scelte. Quando scegliamo qualcosa o qualcuno, facciamo una preferenza, ne prendiamo una di cosa, ne prendiamo una di persona, lasciamo stare le altre. Ma in quel momento, quando scegliamo quell'unica cosa, se andiamo in profondità, noi ci arricchiamo tantissimo e cresciamo. E un conto è crescere andando in profondità su una cosa, un conto è pizzicare le cose qua e là e pensare di avere sempre la possibilità di mille scelte. Allora cosa ha fatto il cristianesimo? Ha detto, guarda, Dio è questo. Se tu lo segui fino in fondo ti arricchirai di sicuro. Se continui a pescare di qua e di là pensando che da una parte prendi ciò che ti serve, dall'altra quell'altro che ti serve, come un'ape che va di fiore in fiore, alla fine non ti ritrovi crescendo. E questa è una dinamica molto interessante per noi oggi abituati a navigare. Il cristianesimo è un modo di dire vai in profondità, questo è il volto di Dio, seguilo fino in fondo, non continuare a vagare. E questa non è assolutamente una dinamica finita e tramontata. Perché tantissime volte noi veniamo in chiesa non per cercare Gesù Cristo e la sua storia, ma quello di cui abbiamo bisogno di noi. E vedete che le cose non sono finite anche se sono passati 2000 anni. Questo conflitto, dice il testo di Vangelo, impressionandoci, arriva fino alle famiglie. Cioè il testo di Vangelo cosa dice? Che se tu questa scelta di Gesù la fai, guarda che finirai con litigare anche con i tuoi familiari. Fino al punto che questo conflitto porterà addirittura a litigi aspri, durissimi. Le pagine, le parole del Vangelo sono crude, cioè parlano di morte. Allora, tutto questo ci sciocca. All'inizio mi scioccava molto anche a me. Poi però lo vedi che nella vita delle famiglie succede così, che se uno comincia a essere cristiano sul serio, gli altri storcono il naso. Però poi ho capito che questa pagina di Vangelo bisogna leggerla alla luce del racconto di Caino e Abele. Cos'è il racconto di Caino e Abele? È la storia dove un fratello uccide un altro fratello. Non è una storia concreta, è un simbolo. Perché accade? Perché è figlia di lui. Allora, quella storia cosa ci dice? Ci dice che nella vicenda dell'umanità, nelle famiglie ci saranno sempre momenti di grande conflitto. E chiunque di noi lo sa. Conflitti che a volte sono legati appunto all'invidia, conflitti legati all'eredità, a chi rimane l'eredità. I soldi spaccano relazioni come niente, il possesso, la roba spacca relazioni come niente. Conflitti legati a parole pronunciate su cui non si schiarisce mai, che sono fratelli, sorelle, che sono ancora in lite fra di loro, non si parlano da 10 anni, perché un giorno lui disse questa cosa, ma vai, papà, che chiariciti, no? Ragiona, vedi che le cose arrivano a capo. Cioè, la storia dell'umanità ci dice che le famiglie si spaccano per moltissimi altri motivi. Gesù introduce un altro motivo, dice, guarda che potrà succedere che si spaccano per la fede in me. Qual è la differenza tra le due cose? Che quando si spaccano per la fede in Gesù, quello stesso motivo che le ha spaccate è il motivo che porterà al perdono. E infatti Santo Stefano perdona chi lo uccide. Mentre nelle altre situazioni a volte non arriva nemmeno il perdono. Quindi se un cristiano rompe le relazioni familiari o le disturba o cambia gli equilibri, lui stesso è in grado poi col perdono in qualche modo di ricucire gli equilibri. Che non significa che smette di essere cristiano, capite? Che torna indietro su quello che pensa, no, ma che ama le persone più di prima, perché questo è scioccante dell'amore di Dio. L'amore di Dio e il perdono di Dio sono l'amare la persona che ti ha ferito più di come l'amavi prima e fa paura. Il perdono di Dio non è semplicemente rinunciare al rancore, rinunciare alla vendetta. cancellare i sentimenti negativi, no? Pensate al figlio prodigo che torna, no? Il padre non gli aveva mai fatto una festa. Il perdono di Dio è che quella persona che ti ha dato una pugnalata, perdonandola, tu l'ami più di come l'amavi prima. Lo so che è incredibile, ma è il Vangelo che è incredibile. Quindi, nel momento in cui si introduce una divergenza, dissonanza, un litigio per la fede in una famiglia, si introduce anche la possibilità di perdonare. E siccome questi litigi, questi conflitti nelle famiglie vengono aperti in tante banalità, io alla fine mi sono convinto che questa pagina del Vangelo è un bel regalo. Ha finito di spaventarmi. Perché tanto la storia di Caino e Abele ci dice: guardate che non li togliete i litigi nelle famiglie, ci saranno per sempre. Ma ci sono motivi che rendono questi litigi potenziali occasioni di perdono e motivi che lasceranno sempre nel cuore. Allora capite che una festa così quanti messaggi conserva in sé e quanto ci rende il Natale un pochino meno sdolcinato, per fortuna, ma un pochino più sostanzioso, ed evidentemente ne abbiamo bisogno.